Cari lettori, voglio raccontarvi qualcosa sul libro I Lucci della Via Lago. È un libro a cui sono molto legato perché è ambientato a Predore, nel paese dei miei nonni, dove io ogni estate andavo a passare le vacanze e dove ritrovavo i miei amici, una natura spettacolare tra il lago e la montagna, il grande giardino che dava sul lago dove vivevano i miei nonni, perché mio nonno e mia nonna erano i custodi di una grande villa sul lago, proprio come ho descritto nel libro. E quindi, diciamo, quello era il mio regno. Soprattutto era un posto dove potevo sfogarmi e divertirmi, poiché tutto l'anno io vivevo a Milano in un piccolo appartamento e quindi in un luogo dove sicuramente non potevo stare all'aria aperta, vedere gli animali selvatici o appunto respirare la natura. E quindi, insomma, io non vedevo l'ora di arrivare ogni estate lì perché appunto ritrovavo in Via Lago tutti i miei amici e le mie amiche. Una delle nostre attività ovviamente era la pesca. Non si poteva vivere e crescere in quei luoghi senza essere dei provetti pescatori. E mio nonno lo era. Mio nonno però ogni tanto faceva degli atti di bracconaggio, chiamiamoli così, quindi una pesca un po' illegale. E adesso vi voglio raccontare un episodio che mi è rimasto nella mente. Una notte di giugno c'è stata la frega delle alborelle, cioè questi piccoli pesci che si avvicinano a riva e depositano le uova. Si riuniscono in milioni e milioni di esemplari e lo fanno una sola notte durante tutto l'anno, circa a metà gennaio, quando c'è la luna giusta. In quel momento è vietato pescarli, ovviamente, perché se vanno tutti lì con delle reti e li prendono, quei poveracci pesciolini si estinguono in una sola notte. Mio nonno, però, che poteva avere accesso al lago da questo giardino, ne approfittava e, mi ricordo, io avrò avuto 6 o 7 anni, una notte mi ha detto: Giuseppe, andiamo a pescare le alborelle. Mi ricordo è venuto proprio nella camera dove dormivo, mi ha svegliato, io un po' assonnato l'ho seguito e mi sembrava di vivere un sogno. Era un'avventura pazzesca, andare di notte al buio, fare una cosa che sapevo era anche un po' vietata, per cui diciamo c'era anche un po' di paura, ma sapete, tutte le avventure che fanno paura sono anche emozionanti, soprattutto quando si è dei bambini. E insomma, ero pronto a vivere questa avventura alla grande. Avevo preso un grosso secchio per prendere il pesce e mio nonno aveva montato uno strumento di pesca che si chiama il bilancino, una specie di rete quadrata attaccata a un bastone. Allora, arriviamo vicino al lago, io avevo anche la pila, ho illuminato l'acqua e c'erano così tanti pesci che non si vedeva il fondo. Era praticamente un tappeto di pesci, di alborelle, questi pesciolini lunghi pochi centimetri. Allora mio nonno prende il bilancino, lo mette in acqua e dopo praticamente 3 secondi che era in acqua lo ritira su e il bilancino era pieno zeppo di pesce, per cui abbiamo preso, abbiamo messo i pesciolini dentro nel secchio. E io ero troppo contento, solo che il secchio l'avevamo praticamente riempito in un solo tiro e quindi io già stavo correndo in casa a prendere dei sacchetti, altri secchi, una bacinella, un bidone, non lo so, una carriola, avrei preso qualsiasi cosa per prendere quel pesce e portarlo a casa. Ma mentre stavo facendo questa cosa, mentre stavo per fare questa cosa, vedo mio nonno che piega il bilancino, lo mette a posto e fa per andarsene. Io non capivo assolutamente, l'ho guardato, ho detto: nonno, ma cosa stai facendo? E lui mi ha detto questa frase: Giuseppe, il resto è del lago. Il resto è del lago. Cioè il resto del pesce, no, tutto il resto del pesce, appartiene al lago. Beh, quella frase mi è rimasta proprio in testa. Praticamente lui mi stava dicendo che noi avevamo finito di pescare, che non ci serviva prendere altro pesce. Io ovviamente sono esploso in pianti disperati, perché per me era l'inizio di un'avventura che doveva durare tutta la notte nei miei sogni. In realtà è durata pochi secondi, però è stato un grandissimo insegnamento, nonostante fosse avvenuto durante quello che in realtà è un atto di bracconaggio, perché è inutile negarlo. Il mio nonno, il mio caro nonno non se ne vorrà, però è la verità. Quella notte ha fatto qualcosa di illegale. Eppure nel farlo ha dimostrato il suo amore e il suo rispetto per il lago. Infatti poi lui mi ha spiegato: vedi Giuseppe, questi pesci che abbiamo preso, questo mezzo secchio di pesce, a noi basta fino all'anno prossimo. La nonna li mette i pesciolini nei barattoli sott'olio e noi ne avremo fino all'anno prossimo. Ogni tanto li mangiamo e l'anno prossimo, quando tornano le alborelle, ne peschiamo ancora mezzo secchio. Così, diciamo, rispettiamo il lago e soprattutto questi pesci potranno esserci per sempre. Non bisogna sprecare, non bisogna prendere di più di quello che ci serve. E questo è stato un grandissimo insegnamento che mi ha dato. Quella notte mio nonno avrebbe potuto prendere quintali e quintali di pesce, avrebbe potuto anche venderlo quel pesce, era un pesce che veniva pagato anche molto bene e mio nonno sicuramente non era una persona benestante, per cui insomma gli avrebbe fatto anche molto comodo. Eppure il rispetto per il lago e per i pesci e per la natura in generale gli ha fatto rinunciare a qualcosa per il bene di questo lago che lui vedeva un po' quasi come un personaggio, come una persona che va amata, temuta ogni tanto, per esempio quando c'era la famosa Sarneghera, questa tempesta che arrivava all'improvviso e spazzava tutto il lago, e anche rispettata, come quando si pescava, ma bisognava farlo con intelligenza e buon senso. Ecco, questo è un episodio che io poi ho inserito nel libro cambiando i protagonisti, però ecco, è stato così importante per me che ho voluto metterlo in questa storia. E poi nella storia trovate tantissime altre cose che mi sono successe davvero. La trama in gran parte è inventata, però per esempio tutti i giochi che descrivo li facevamo davvero. E alcuni dei personaggi, come per esempio Trapola, è ispirato a un personaggio in carne ed ossa che ci faceva ridere tantissimo, perché storpiava tutte le parole, come faceva lui. Noi non abbiamo capito se non riuscisse bene, se non conoscesse bene l'italiano, oppure lo facesse per farci ridere. Tra tutti i giochi che facevamo c'era questa cosa abbastanza folle, la gara di resistenza sul tombino rovente. Ok, c'era un tombino in piazzetta dove d'estate ovviamente il sole lo faceva bollire e noi salivamo a piedi nudi e vedevamo chi resisteva di più. Sì, lo so, sono cose un po' da folli, però noi ci divertivamo in quel modo ed è stato divertente perché quando è uscito il libro abbiamo fatto una presentazione del libro proprio a Predore, proprio in Chiesa Vecchia. Adesso la Chiesa Vecchia è stata sistemata, è stato, diciamo, rifatto il tetto ed è una specie di centro culturale, per cui si fanno presentazioni, concerti, eccetera. E quindi insomma abbiamo fatto una presentazione lì e dopo con degli ex lucci della Via Lago, cioè dei lucci un po' cresciutelli, abbiamo fatto un giro della Via Lago con tutte le persone che sono venute a vedere la presentazione ed è stato molto bello perché insomma le persone che avevano letto il libro hanno potuto vedere i luoghi della storia dal vero. E mi ha fatto molto ridere questa cosa, che quando siamo arrivati in piazzetta, diciamo, la maggior parte degli adulti si sono concentrati sulla mezza torre, era sera, era illuminata da sotto, per cui immaginatevi uno spettacolo bellissimo, e quindi molti facevano, diciamo, dei commenti oppure fotografavano la mezza torre, tranne un folto gruppo di ragazzi che praticamente si erano messi in un punto della piazzetta. E io sono andato lì a curiosare cosa stavano facendo ed erano intenti ad osservare Il tombino, il tombino dove sicuramente Trapola aveva fatto il suo record di permanenza sul ferro rovente. Per cui, insomma, mi ha fatto ridere questa cosa e mi ha fatto anche piacere il fatto che comunque dei lettori possano poi visitare un luogo e magari anche emozionarsi vedendo qualcosa che è appartenuto alla lettura e che poi possono toccare con mano. Un altro episodio che mi ha colpito molto è stato tornare nella casa dei miei nonni poco prima che uscisse il libro per fare delle riprese per un book trailer, come si dice, no? Un filmato dove viene presentato il libro. Allora, con una troupe, diciamo, siamo andati a fare delle riprese e abbiamo chiesto ai nuovi proprietari della casa che era dei miei nonni di poterci entrare, poter entrare nel giardino almeno. Loro ci hanno detto di sì e per me entrare nella casa dei miei nonni dopo così tanti anni, erano passati 30 anni, 35 anni, forse di più, beh, è stata un'emozione incredibile. Dentro la casa era completamente diversa, ma per esempio il camino, il grande camino di pietra era proprio identico, era lo stesso e io mi sono emozionato molto perché addirittura ho sentito il profumo della legna, me lo sono ricordato, no? Ho rivisto mio nonno quando la spaccava, la metteva lì, è stato bellissimo. E poi ho aperto una porta, la porta che dava sul giardino delle tartarughe. Nel libro lo chiamo così ed effettivamente noi lo chiamavamo così perché in quel giardino, quando ero un bambino io, c'erano due tartarughe, le stesse che descrivo nel libro. E insomma, sono due animali che hanno accompagnato la mia infanzia, se vogliamo. Beh, esco nel giardino delle tartarughe e sotto la siepe, dove loro stavano sempre quando io ero un bambino, vedo due macchie scure. Mi avvicino e rimango di sasso. Le mie tartarughe erano ancora lì! No, questa è stata una cosa... Io non so se potete immaginarvi la mia emozione. Cioè, era veramente una vita che non le vedevo, ma io pensavo che non ci fossero più, che fossero morte, perché erano passati troppi anni. E allora ne ho presa una, diciamo, in mano, l'ho guardata, lei mi ha guardato con un'aria tartarughesca, abbastanza indifferente, chissà se mi ha riconosciuto, però per me è stata un'emozione incredibile. Io ero cambiato, io non ero più un bambino, ero diventato un adulto, il mondo intero era cambiato, ma loro erano ancora lì, nel giardino delle tartarughe. E allora con mia nonna poi abbiamo fatto un po' una ricerca, perché volevamo scoprire quand'è che erano arrivate le tartarughe nel giardino, perché lei si ricordava che erano lì già quando lei era arrivata più di 40 anni fa e prima ancora, diciamo, i custodi che c'erano prima le avevano già trovate lì. Insomma, abbiamo trovato un documento in biblioteca che diceva che quelle due tartarughe di terra erano state portate lì alla fine dell'Ottocento. Per cui, pensate, adesso mentre sentite queste mie parole, pensate che sono ancora lì, siamo nel 2025, per cui hanno come minimo 125 anni. E devo dire che hanno attraversato proprio l'età moderna, l'hanno attraversata, perché quando loro sono arrivate lì non c'erano praticamente le automobili, pensate sta cosa, fuori nella piazzetta loro probabilmente sentivano i cavalli che portavano i carretti e poi hanno cominciato a sentire i primi aerei oppure il traghetto a vapore e poi dopo a motore. E poi tutte le voci dei bambini, delle generazioni di bambini che hanno sentito dalla loro siepe che si trova proprio al di qua della piazzetta, quindi a pochi metri da dove hanno sempre giocato i bambini e dove giocavamo anche noi. E quindi, insomma, immagino che siano stati testimoni di generazioni di ragazzi e ragazze che sono cresciuti, hanno giocato, si sono innamorati in quella piazzetta e nella Via Lago. Ecco, una cosa mi è dispiaciuta che oggi in piazza, nella piazzetta in Via Lago, io non ho più visto bambini, non ho più visto ragazzi. Non si usa più trovarsi come facevamo noi, giocare, stare insieme, chiacchierare, inventarsi cose anche folli da fare, però non ci sono più questi ragazzi e a me dispiace tantissimo. E io auguro a quelle tartarughe di poter sentire ancora un giorno le voci dei ragazzi della Via Lago, che possono ritornare a giocare, a stare insieme all'aperto e ad amare il lago come l'ho amato io.